SBS Italian.
Nel 2008 un sequestro nel porto di Melbourne si guadagnò i titoli dei giornali di tutto il mondo perché divenne il più grande sequestro mai realizzato di ecstasy. Il porto è da allora entrato nell'immaginario collettivo anche della gente normale come uno degli elementi nei quali i traffici più o meno leciti, se non del tutto illeciti, prendono e hanno preso nel passato vita. Noi vogliamo approfondire questo tema del ruolo del porto di Melbourne, ma del ruolo dei porti in generale dell'Australia, con la criminologa, senior lecturer in criminologia all'Università dell'Essex, Anna Sergi, in visita in Australia. Buongiorno Anna e ben ritrovata. Perché il porto di Melbourne è uno dei punti chiave per quanto riguarda le sostanze illecite?
Il porto di Melbourne è il porto più grande d'Australia, nonché uno dei porti di ingresso del continente in generale. E come porto ha una storia molto legata all'economia della città e molto legata all'economia di Victoria, tant'è vero che l'80-90% di ciò che arriva legalmente a Melbourne rimane a Melbourne e dintorni. Quindi ha un peso specifico enorme sull'economia locale, ma visto che è il porto più grande d'Australia, anche sull'economia nazionale.
Quali sono le aree a rischio, diciamo?
Il porto è molto stratificato come entità e come territorio. In generale, non solo a Melbourne, ma in tutti i porti che hanno queste dimensioni e questo legame, diciamo, osmotico con la città, hanno sempre una serie di vulnerabilità che vengono in qualche modo, possono essere sfruttate per varie ragioni e vari scopi criminali. Sicuramente porto d'ingresso per una serie di sostanze illecite, principalmente droghe importate o dall'Asia o dall'Europa o a seconda dei vari altri traffici dall'America Latina. Dal momento che il porto è così grande ed è così non disorganizzato ma disordinato, come è necessario che sia un porto così grande, non è possibile controllare gli arrivi in maniera minuziosa.
Quindi, è proprio impossibile?
È assolutamente impossibile, ma in tutti i porti del mondo è impossibile. Di container che arrivano su 20 container alla volta se ne controlla uno, se va bene. E molto spesso le forze di polizia riescono a intercettare prodotti che non dovrebbero arrivare, sostanze illecite o sostanze proibite, soltanto grazie al lavoro di intelligence fatto a monte, quindi notizie che arrivano da altri paesi, la Colombia che avvisa l'Australia, vedete che abbiamo dei dubbi sul contenuto di questo container, quindi quando il container arriva apritelo, oppure la National Crime Agency in Inghilterra che sta facendo un lavoro su altre sue rotte e improvvisamente scopre che c'è stato un problema con uno dei container all'interno, diciamo, di una serie di altre indagini che stanno conducendo, e quindi avvisa l'Australia.
Ed è successo così anche nel famoso sequestro del 2008, con il più grande sequestro di ecstasy mai avvenuto al mondo?
Sì e no, nel senso che in quel caso c'era un lavoro proattivo da parte delle forze di polizia australiane, quindi l'Australian Federal Police, che stava investigando una serie di traffici dall'Europa, e quindi era già alle calcagna del gruppo che stava effettivamente portando avanti questa grossa importazione, e d'altro canto non sarebbe stato possibile attuare l'attività di polizia senza l'utilizzo dei canali di sicurezza internazionale, perché il container in quel caso, contenente le 4.4 tonnellate di ecstasy e 160 kg di cocaina, non ci scordiamo che c'erano anche 160 kg di cocaina, arrivava dall'Italia, ma prima di arrivare in Australia ha fatto vari giri, si è fermata a Hong Kong, ha avuto altri passaggi in Asia.
Come in questi casi, appunto, sì. Senza soffiate, lavoro preventivo è praticamente impossibile.
È praticamente impossibile, perché per intercettare un container tu hai bisogno di sapere che c'è qualcosa che non va in quel container, perché ci sono dei sistemi di occultamento della merce illegale all'interno di container legali che ormai sono molto sofisticati.
Tipo
nel caso specifico che menzionavi delle 4 tonnellate e mezzo di ecstasy, sicuramente sembrava un cargo normale perché erano pelati. All'interno dei pelati c'erano tablets di ecstasy, ma allo stesso tempo da fuori era tutto in regola, le carte erano in regola, non c'era una manomissione.
Quindi o lo apri e investighi il controllo di persona, è impossibile.
Però se lo spedizioniere è legale, se l'armatore è legale, quindi chiunque venga inserito nella supply chain dall'origine alla destinazione, non c'è motivo di sospettare che il carico sia illegale. Un altro caso potrebbe essere quando invece viene manomesso il container, quindi viene aperto il container dopo che viene caricato in maniera legale. Per esempio, io sto trasportando computer da non so quale stato, ed è tutto legalissimo. Io criminale o gruppo criminale so che quel container andrà in Australia, io voglio far arrivare 200 kg di coca in Australia, li metto in dei borsoni, apro il container, butto i borsoni dentro e avviso quelli dall'altra parte che sta arrivando il container ABCD
legalissimo
con dentro i borsoni. Questo è il sistema del rip-off. In questo caso è un po' più complesso perché il container è stato manomesso.
Ma in questo caso ci sono parecchi esempi, perché è una delle difese più comuni, soprattutto per esempio in traffici di droga dall'Australia in posti come Bali,
sì. Dire
quando vengono presi: non sapevo che ci fosse la cocaina all'interno, qualcuno me l'ha messa dentro. Ecco,
ma
succede,
è vero.
Ma anche singole persone?
E il sistema, sì, assolutamente, il sistema è chiamato sistema del rip-off per questa ragione, perché in realtà viene totalmente ripped off, quindi viene preso in giro chi sta affrontando il viaggio e chi si sta occupando del carico.
Quindi non è risibile come difesa, potrebbe
no, è assolutamente possibile, infatti crea un sacco di problemi anche a chi indaga, perché ovviamente se la pensi dal punto di vista del trafficante, il trafficante utilizzerà una persona X che fisicamente va al container, apre il container, mette dentro i borsoni e li chiude. L'unica cosa che questa persona deve fare è confermare che è stato fatto. Poi il trafficante parla con persona Y a destinazione, che darà le istruzioni a un'altra persona ancora per andare a recuperare il carico. L'unica cosa che deve essere gestita è il contatto a monte, ma il contatto a monte non rimane assolutamente vicino al carico in nessun modo. E le persone che vengono colte con le mani nel sacco o nel borsone, per così dire, sono persone totalmente, a volte non sanno per chi stanno lavorando, vengono pagate ogni lavoro che fanno una percentuale, a volte vengono pagate in sostanza stupefacente direttamente.
Vengono presi i pesci piccoli,
sì,
in questo frangente. Torniamo al porto.
Sì.
I porti, per noi che non siamo esperti del settore, evocano una narrativa da cinema molto popolare. Com'è la realtà? Io ti chiederei come prima domanda: a chi appartiene il porto di Melbourne?
Il porto di Melbourne è quello che si chiama un landlord port. Quindi il terreno è dello Stato di Victoria, nello specifico.
La mia domanda era tutta allusiva, cioè appartiene all'Ndrangheta.
Ci arriviamo. Quindi lo Stato di Victoria, su tre comuni diversi, tra l'altro, il porto di Melbourne. Però vengono fatti dei contratti di leasehold molto lunghi e quindi ci sono dei tenants, ci sono degli inquilini nel porto di Melbourne, quindi ogni terminal ha un inquilino diverso. Quindi quando si sente di DP World, Dubai Port World, oppure Patrick Terminal, sono delle società, delle corporation che hanno acquistato l'utilizzo del terreno e utilizzano i loro macchinari, le loro strategie, le loro pratiche per lavorare al porto. Quindi il porto è privatizzato, ma il terreno è ancora terreno dello Stato, motivo per cui si creano dei problemi anche a livello di gestione dei servizi di sicurezza, dei servizi di polizia, di chi deve effettivamente entrare e dare sicurezza al porto. Quando si parla di crimine organizzato, il porto non appartiene a nessuno, è un grandissimo campo aperto in cui ci sono dei gruppi che sono più o meno capaci di rimanere sul territorio in maniera sistematica, quindi vale a dire ci sono i cosiddetti broker, che sono professional brokers del crimine organizzato, persone che hanno uno standing, una reputazione all'interno della criminalità organizzata della città tale per cui riescono a mettere in contatto varie persone e vari gruppi se e quando serve, per poter completare dei lavori sul porto. Quindi tu, gruppo internazionale, ti serve un modo per entrare a Melbourne, parli con la persona, col broker X, questo broker X ti mette in contatto con le persone giuste.
Ecco, broker sì. Che ha un ruolo all'interno del porto legale e uno illegale.
Dipende, alcuni hanno solo conoscenze, arriviamo in un attimo a quel tipo di conoscenze, alcuni hanno delle vie un po' più legali all'interno del porto, hanno un accesso al porto un po' più legalizzato. Le conoscenze sul porto, e lì torniamo indietro di almeno 40-50 anni su Melbourne, quando c'era la Union dei Painters and Dockers, che è stata indagata per infiltrazione del crimine organizzato, perché si diceva che tutti quelli che lavoravano al porto erano in qualche modo o collusi con qualche gruppo criminale o erano dei veri e propri gruppi criminali sul porto. È stata smantellata, poi la storia delle unions in questa città è cambiata molto, ma rimane un po' diciamo, questa idea che chi lavora al porto lo fa di generazione in generazione, col lavoro che si tramanda, ecco. Quindi anche questo, questa tipologia di, come dire, di forza lavoro che c'è al porto viene molto spesso erroneamente collegata a un certo tipo di criminalità spicciola come era negli anni 60-70. Questo da una parte. Questi legami con persone che anche in passato erano coinvolte in criminalità più o meno di grosso calibro al porto si mantengono, cioè persone che conoscono persone al porto è la normalità. Molte delle persone che sono state coinvolte in traffici di stupefacenti su Melbourne negli anni passati, grossi traffici e grossa attività di crimine organizzato, hanno un qualche collegamento col porto.
Però i porti in genere tendono a essere tranquilli, insomma, se c'è da spararsi o risolvere delle questioni lo si fa al di fuori del porto.
Sì, perché il porto è controllatissimo. Questo è grazie all'enorme sforzo che è stato fatto dalla comunità internazionale dopo l'11 settembre sostanzialmente, quindi con la smania di rendere tutto più sicuro causa terrorismo, il porto è stato, tutti i porti del mondo sono stati in qualche modo federati sotto un'unica Maritime Security Protocol, quindi non si entra e non si esce dal porto ormai senza un certo tipo di carte di identificazione.
Però nonostante questo tutti i porti importanti, mi sembra, sì, di capire, siano compromessi.
Assolutamente sì, perché è sempre il solito discorso del non importa quanti ostacoli metti, c'è sempre un modo per aggirare gli ostacoli. Però allo stesso tempo, nel momento in cui tu devi imparare come aggirare gli ostacoli, cambi la modalità di operare dentro al porto. Quindi è ovvio che se prima era molto più facile aprire i container e rubare la roba dai container, adesso non è più facile perché ci sono le telecamere, perché vieni controllato quando entri al porto, quando esci, c'è tutto un sistema di smart card, di accessi e di controlli, ma ciò non significa che tu non lo faccia, lo farai imparando come.
Questo per quanto riguarda il porto di Melbourne, sì, fondamentale appunto in Australia, però ci sono naturalmente anche altri porti. Com'è la situazione per esempio a Sydney? Com'è la situazione a Perth? Perth che sembra che negli ultimi mesi, negli ultimi anni stia vedendo un certo movimento.
Sì, Perth è stata per anni un po' il porto di Fremantle principalmente, che è il porto di Perth. È stato un po' dimenticato anche per quanto riguarda, sembrava non esserci un gran numero di confische di prodotti illeciti, di droghe, sembrava essere un po' tutto quiescente, ma ultimamente, quando è stato due o tre settimane fa, c'è stato a inizio marzo una grossa operazione tra la polizia californiana e la polizia australiana, polizia federale, ed è arrivata una quantità di metanfetamine che è anche lì una delle più grosse degli ultimi anni. Che
per il mercato di Perth o per il mercato australiano?
Per il mercato australiano. Quindi la differenza tra tutti i porti, incluso Melbourne, incluso Perth e Sydney e Brisbane, non ci scordiamo di Brisbane, che è un grosso porto, sta nelle rotte. Quando si vuole capire che tipologia di crimine organizzato internazionale ha interessi sul porto, un primo passo da fare è capire quali rotte arrivano su quel porto. Quindi se su Perth, se sui porti del nord, diciamo, ovest, le rotte sono quelle dell'Indonesia, sono quelle della Cina, sono le rotte comunque dell'Asia, allora ci si può aspettare un certo tipo di, seguendo i traffici illeciti, si può aspettare un certo tipo di traffico e di interessi su quel porto. La stessa cosa vale per Melbourne. Se Melbourne ha un grosso traffico dall'Europa, da Amburgo per esempio, il porto di Amburgo è uno dei grandi partner del porto di Melbourne, e allora ci si può aspettare un certo tipo di altri interessi. Quindi questo si può fare in tutti, diciamo, in tutti i porti del mondo, in realtà, questo tipo di lavoro, di esercizio.
Anna Sergi, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Ciao.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.